La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Eccoci quindi giunti al nostro consueto appuntamento con il cinema, con la rubrica Visti in prima visione, che vede come protagonista il nostro ospite ormai abitudinario e consueto, Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, ci sono, Fabrizio, ciao.
Bentornato alla Bottega del Forno.
Sì, eccomi qui.
Allora, questo brano è appunto il brano con il quale abbiamo introdotto la colonna sonora del film che si intitola
Il conformista.
Benissimo.
Di Bernardo Bertolucci.
Perfetto, allora hai ovviamente la parola.
Allora, questo film è molto importante. È un film che segna, diciamo, la nascita, almeno a livello mondiale, se vogliamo, di conoscenza mondiale, di un autore. Un autore importante, uno dei più grandi che l'Italia abbia mai avuto, che è Bernardo Bertolucci, e ovviamente che segue un percorso che porta a coniugare il cinema d'impegno sempre più con il cinema spettacolare, diciamo, con la fruibilità anche di produzioni addirittura miliardarie in certi casi, al punto che a volte il suo cinema è stato discusso. Si tenga però presente che se si analizzano tutte le opere, insomma, di Bertolucci, a parte i grandi capolavori come questo di cui parleremo, Il conformista o Ultimo tango a Parigi, è stato sempre comunque di un livello eccellente, insomma, tant'è vero che ha avuto grandi riconoscimenti all'estero e ha divulgato la cultura italiana in tutto il mondo. un po' come era avvenuto con Fellini, con pochissimi altri. Il percorso di Bernardo Bertolucci è complesso, parte da, diciamo, dal padre Attilio, un grande poeta, parte da Pasolini, fu collaboratore, aiuto regista in Accattone, quindi partì, diciamo, dal realismo pasoliniano, fin quando non decise di provare una vena autoriale che però coniugasse il cinema d'impegno con la spettacolarità. Il conformista, che tra l'altro fu prodotto dalla Paramount, diciamo fu coprodotto dalla Paramount, praticamente trova questa sintesi mirabile, diciamo, tra impegno e, se vogliamo, appunto, grandezza spettacolare.
Facci un breve cenno sulla trama, se possibile.
La trama del film, diciamo, è semplice e complessa nello stesso tempo. Si è erroneamente per anni pensato che fosse un film sul fascismo. È un film che è dentro il fascismo, ma è un film che è dentro invece le tenebre dell'inconscio umano. È la storia di un professore di filosofia, un uomo colto, estremamente conflittuale, che decide, durante il regime fascista, nel 1938, di normalizzare la propria esistenza, perché aveva avuto un trauma infantile, o riteneva di averlo avuto, un tentativo di violenza a cui era seguita, secondo lui, l'uccisione dell'aggressore.
Da parte
tutto
sua.
Questo, da parte sua. Tutto questo, unitamente a un padre fascista, diciamo, della prima ora, che era comunque internato in manicomio, e una madre assolutamente sbandata, drogata e malata, avevano generato in lui una necessità di rendersi conforme alla massa. Si sentiva una persona diversa in un momento in cui impazzava, diciamo, il regime fascista, che omologava le coscienze. Lui riteneva di dover omologare la propria coscienza. Lo fa al punto tale che, da professore di filosofia pure emerito, stimato, si presenta al Ministero degli Interni, chiede di, diciamo, di parlare con un funzionario dell'OVRA, il servizio segreto, e accetta di entrare in questa struttura segreta. Gli viene dato subito un incarico importante, che è quello di andare a Parigi, scovare il suo ex professore di filosofia, professor Quadri, che era esiliato a Parigi in quanto antifascista, di contattarlo, farci amicizia e poi di eliminarlo. Viene accompagnato in questa, diciamo, avventura, a parte lui lo camuffa sostanzialmente come viaggio di nozze, e viene accompagnato da un funzionario dell'ora, una persona, diciamo, interpretata da Maria Dos, saccente, volgare e violenta.
Chiedo scusa, credo che sia Gastone Moschin.
Hai ragione perfettamente, scusa, è Moschin, nel senso, non so perché mi è venuto ad ora.
Tranquillo.
Comunque, Moschin. E allora, diciamo, l'autore è appunto Trintignant, come sappiamo, che in questo film rappresenta, se vogliamo, una delle sue, diciamo, interpretazioni più importanti. Una persona colta, fredda, lucida, e una specie, diciamo, di mostro, se vogliamo, dal punto di vista psicologico, che cerca questa normalità. Trova una donna borghese, piccolo borghese, che per sua stessa missione è vuota e stupida, quindi la sposa perché è nella massa, è quindi una persona che non deve elevarsi dalla massa. Quello che soprattutto colpisce di questo film è un flusso di coscienza. È un film che, diciamo, ha aspetti onirici di grande suggestione, ed è costruito su vari flashback. Si inizia dal viaggio che appunto fa il personaggio Trintignant con Moschin, per seguire in Savoia questo professore, dove dovrà avvenire l'omicidio e dove poi di fatto avverrà. Con lunghi flashback, diciamo, praticamente l'agente dell'Ovra, ora diventato agente dell'Ovra, recupera il suo passato, con i vari flashback ci fa intendere quella che era stata la sua vita, una visita che fa alla madre, una visita che fa al padre, quindi il conflitto col padre, è un film profondamente psicanalitico. Lo stesso Bertolucci disse che sull'onda del 68 aveva riscoperto la psicanalisi, e questa psicanalisi, che lui, diciamo, peraltro a cui si accostò con molta prudenza, in questo film lo aveva in certo senso dotato di un terzo occhio sugli attori, aveva plasmato quest'opera fino a renderla indubbiamente originale. A suo tempo, quando il film uscì, fu una bomba, diciamo, effettivamente fu il film che consacrò a livello internazionale, anche in Italia, Bertolucci come un grandissimo autore. Dov'è, diciamo, la fascinazione di questo film? Soprattutto nelle immagini che fluiscono in maniera perfetta, nei tempi scanditi, lenti, con diversi piani sequenza, ma anche con un uso della macchina da presa, per esempio su campi lunghi ci sono delle immagini in cui lui, per esempio, si allontana e la macchina da presa addirittura retrocede per rendere sempre psicologicamente l'alienazione di quest'uomo, che effettivamente si uniforma ai precetti del regime fascista, perché ha una disperata voglia di normalità. C'è un bellissimo dialogo con il professore, che gli dice che era stato uno dei suoi più grandi alunni e migliori alunni, in cui il professore dice: da come lei ragiona, lei non è affatto un fascista, infatti. E c'è la rievocazione del mito della caverna, che rievocano loro due, in una specie, diciamo, di stanza che, diciamo, della casa di questo professore, che viene resa appunto buia proprio per rappresentare questo mito della caverna, in cui
si vede il professore, la silhouette del professore, invece l'altra parte completamente, esatto, in ombra, bellissima, sì.
Completamente in ombra, in una delle immagini più poetiche del film, in cui viene rievocato questo mito della caverna per rappresentare la impossibilità di non vedere altro che ombre, che era la situazione in cui si viveva sotto la dittatura in Italia. Si vedevano le ombre di coloro che passavano.
Una percezione della realtà, ma non la realtà. Una proiezione.
Ma non la realtà, la proiezione. Questo che dice il professore, quello che conferma, perché è tutt'altro che uno sprovveduto, ma è uno.
Adesso c'è un problema di connessione, adesso ricolleghiamoci. Scusami Marcello, abbiamo perso qualche parte della tua esposizione, quindi io direi a questo punto di passare all'ascolto di un altro brano della colonna sonora, sì, e poi continuiamo a parlare, magari parliamo del cast, sì, eccetera eccetera. Il brano che ascoltiamo è eseguito da Le Rondinelle, un trio vocale, e il brano si intitola L'uomo più felice è.
Ok.
Ma
Siamo tornati appunto a parlare in voce appunto con Marcello Gerardi del film al centro delle nostre attenzioni per la puntata di oggi della Bottega del Forno, ovvero Il conformista di Bernardo Bertolucci. Vai Marcello.
Allora, cos'è soprattutto rilevante, diciamo, di questo film, a parte il lato appunto psicanalitico? È il discorso che fa Bertolucci sulla borghesia. E il, diciamo, sostanzialmente Bertolucci ritiene che la borghesia in qualunque regime è sempre uniforme a se stessa. Infatti nel finale mirabile, di cui magari fra poco parleremo, alla caduta del fascismo, Clerici, questo appunto intellettuale diventato spia fascista, non trova altro che diciamo quale quello che fecero tantissime persone, di passare immediatamente da un regime all'altro, dal regime fascista alla democrazia, denunciando le persone che gli stavano vicine. Cioè praticamente la borghesia come ideale, come analisi, diciamo, di classe, che cambia regime e si comporta sempre allo stesso modo, si adatta a tutti i regimi, prima al regime fascista e poi al regime democratico.
Non ci pensa più di tanto, c'è proprio un salto da una sponda all'altra.
Il film
Intanto ci perdiamo Marcello, perché non so perché, ma la connessione non è tra le migliori. Io nel frattempo vi ricordo che il protagonista è Jean-Louis Trintignant, le attrici bellissime.
Sì, ecco. Le attrici bellissime, la moglie è appunto è Stefania Sandrelli, che dubbiamente anche qui fa la parte della persona superficiale, insomma, cinica e arrivista molto bene. E poi c'è la splendida Dominique Sandà, che è la moglie del professor Quadri, e questa donna fa per un attimo vacillare, diciamo, gli intenti di questa spia.
Come se dovesse rimescolare le carte.
Però il film, ripeto, che su base soprattutto psicanalitica è complesso, perché questa, diciamo, persona, questa Dominique Sandà affascinante, è una bisessuale, quindi in realtà si interessa più alla moglie di Marcello Clerici piuttosto che a lui stesso, pur non disdegnando le sue attenzioni. Quindi è un film molto contorto e molto complesso e agghiacciante in certe immagini, perché nel momento in cui ci sarà l'attentato al professore e anche alla moglie, perché l'aveva casualmente seguito in una gita in Savoia, praticamente Trintignant, il protagonista, non esce neanche dalla macchina, freddamente assiste all'omicidio del professore, che viene ucciso a pugnalate, quasi un richiamo della morte di Cesare, il figlio che uccide il padre, Bruto che uccide il padre.
Tu cuoque. Certo,
tu cuoque. E la moglie che praticamente cerca di salvarti, chiede aiuto proprio a lui, che non esce dalla macchina, e la lascia morire.
E si gira dall'altra parte.
Si gira, non la guarda neanche. E praticamente la mostruosità di questo personaggio è descritta mirabilmente. Trintignant, tra l'altro, è una delle sue prove sicuramente più autentiche, attoriali. E ancor più alla fine, quando appunto cade il regime fascista, cosa avviene? Che lui si ritrova, decide di uscire, esce, fa una passeggiata, diciamo, per Roma.
L'8 settembre.
E casualmente incontra la persona, l'autista, da cui aveva subito violenza, che riteneva di aver ucciso. E allora lo denuncia, dicendo è lui che ha compiuto l'omicidio del professore.
Cerca di gustarsi una vendetta,
sulla sua vita, in realtà, su se stesso. Aveva lui costruito questa esigenza di normalità per una sua, diciamo, forma di omosessualità repressa, per timore di questa omosessualità repressa, che allora non era ammissibile chiaramente in un regime come quello fascista. E quindi praticamente c'è questa, diciamo, metamorfosi in certo senso. Lui praticamente è pronto per la nuova democrazia. Lui accusa addirittura un suo amico che era con lui, che era una specie di intellettuale cieco, che appunto di cui prima abbiamo sentito il brano alla radio, le famose rondinelle, che praticamente era nella radio dove questo faceva la propaganda, questo intellettuale cieco faceva la propaganda per il regime.
E tra l'altro è il suo mentore, perché è quello che poi lo mette in contatto con la polizia segreta e
assolutamente
viene reclutato grazie al suo, diciamo, al suo patrocinio.
E lui non esita di denunciare anche lui. E poi, vabbè, praticamente rimane assorto in una bellissima immagine finale in cui guarda la macchina da presa. Quale sarà il suo futuro? Così Bertolucci ci lascia.
Che poi, se vogliamo, è la domanda di molti italiani quella sera stessa dell'8 settembre, per motivi diversi, per storie diverse, ovviamente ognuno con il proprio percorso.
Sappiamo benissimo che ci furono migliaia di persone che aderirono al Partito Comunista, a tutti i partiti democratici, insomma, immediatamente, fu proprio un passaggio, cioè questa è storia, diciamo. Quindi, insomma, Bertolucci però la trasfigura a livello poetico e soprattutto a livello psicoanalitico.
Ricordiamo che questo, se non ricordo, appunto, se ricordo bene, dovrebbe essere il film che precede Ultimo Tango a Parigi, come nella
filmografia. È il film che precede Ultimo Tango, che verrà poi
a proposito di psicanalisi, sì, e diciamo di rapporti, sì, come infatti, dire, particolari.
Bertolucci poi fece questo film splendido, secondo me, non compreso all'epoca, per fortuna rivalutato col tempo, questo Ultimo Tango a Parigi. Ma il cammino di Bertolucci è diciamo quello di un grande autore di cinema, che, ripeto, in certi momenti può essere sembrato quasi un autore commerciale, ma no, l'impegno civile, l'impegno sociale e soprattutto l'approfondimento del destino dell'uomo
Io penso che in linea di principio si cade sempre nell'equivoco che l'intellettuale deve essere sempre un po' sfigato ed incompreso. Siccome Bertolucci ha vinto gli Oscar, ha avuto successo,
comunque ci fu un percorso, Fabrizio, molto diverso, per esempio inverso a quello di Pasolini. Pasolini, diciamo, è diventato sempre più un autore di nicchia, sempre più il suo cinema si rivolse sempre a percorso inverso. Cominciò con La Commare Secca, con Partner, film che erano fortemente elitari e per cinefili, dopodiché, insomma, dopo Partner, diciamo, poco a poco intraprese col Conformista un percorso diverso in cui voleva parlare anche al grande pubblico, quindi divulgare la cultura anche al grande pubblico. Ricordo questo, diciamo, lo metto qui come ricordo, diciamo, personale. Ricordo quando morì Federico Fellini, la commemorazione che fece Bertolucci, che lo paragonò a un grande lama che abbandonava la vita con la drammatica serenità delle grandi persone. Ricordo Bertolucci che parlava in un italiano splendido, perfetto, insomma parlava quasi in termini poetici di Federico Fellini. Era un grande autore, abbiamo perso, diciamo, un grandissimo autore.
Piccola connotazione quasi da Wikipedia, ricordiamo che le due protagoniste femminili, le ricordiamo appunto, sì, Stefania Sandrelli e Dominique Sandà, poi furono nuovamente in un grande film di Bertolucci che fu Novecento.
Novecento, sì, sì, assolutamente.
Senti, il tempo è tiranno, come ben sai, siamo un pochettino stretti, certo, come scaletta, quindi ti pregherei, come consuetudine di questa rubrica, di espletare a due obblighi quasi contrattuali, ovvero se ti ricordi, se hai fatto lo sforzo di ricordarti in quale cinema vedessi all'epoca in prima visione questo film.
Allora, Il Conformista io lo vidi al cinema Smeraldo, che era un cinema che era a Piazza Cola di Rienzo.
Quindi non quello che era il Cola di Rienzo, probabilmente sarà stato
uno di fronte. Uno di fronte.
Pensa un po'.
E ha chiuso da tantissimi anni. Chiuso da almeno 30 anni.
E questo ci fa capire anche, diciamo, quanto tempo sia passato. Altra piccola, ma indispensabile abitudine che abbiamo preso è quella di giudicare questo film con delle stellette da 0 a 5, ovviamente 5 è il massimo che si può dare, e valgono anche i mezzi voti per la cronaca,
insomma. E questo infatti prende 4,5.
Benissimo, quindi diciamo
sfiora il capolavoro, cioè, di fatto è un capolavoro, diciamo.
Benissimo. Allora, io ovviamente ringraziandoti come sempre per l'attenta analisi di un film che invito tutti a vedere, tra l'altro per chi è abbonato Sky c'è la possibilità di vederlo on demand, perché così ho fatto proprio pochi giorni fa per essere sufficientemente preparato, ma ovviamente con Marcello non si è mai abbastanza preparati. Comunque, insomma, è disponibile, è abbastanza facile da trovare, e saluterei Marcello con un ultimo brano dalla colonna sonora di questo film. Appunto, il titolo del brano è Esther. Quindi...
Tra l'altro non abbiamo detto che il musicista che appunto collaborò e che creò le musiche di questo film è un francese, Georges Delerue.
Perfetto, sì, infatti l'avrei annunciato. Il brano di Georges Delerue si intitola Esther. Grazie ancora Marcello e alla prossima.
Grazie a te.
Grazie,
a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie. Ciao, ciao.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.